Sì, Andrew, tu prima parlavi della...
No, parla anche la voce più alta, normale.
Sì, tu prima parlavi della capacità di generare nuove soluzioni. Volevo sapere, ripeto, visto che lo ponevi come a monte di quelle scelte concrete che poi si fanno. Tu prima parlavi della capacità di dover generare nuove soluzioni. Ecco, volevo appunto avere da parte tua volevo che ti spiegassi meglio, cioè ponessi proprio degli esempi su come si deve intervenire permettendo alla società di poter, ripeto, pensare a nuove soluzioni.
Non sono sicuro se intendi a livello culturale, che cosa intendi, a livello politico, o se intendi le soluzioni proprie.
Prima tu parlavi della capacità di generare nuove soluzioni, al di là di effettuare delle scelte concrete, e posto come esempio appunto infrastrutture di base,
sì. Tu dici altre soluzioni cosa sarebbero? Cosa si intende?
Appunto, la capacità appunto di generare nuove soluzioni.
Capacità di farlo, soprattutto significa che bisogna promuovere la ricerca scientifica, no? Questo Nancy Pelosi, appunto, e i democratici americani adesso hanno introdotto qualcosa di nuovo, almeno per gli ultimi decenni negli Stati Uniti, perché finora parlare di ricerca scientifica è stata negli ultimi anni sempre di più limitata ai computer essenzialmente, no? All'informatica, che sono cose, cioè, a parte la concentrazione di dire noi siamo in una rivoluzione tecnologica, preciso cosa intendo dire, no? È stata tutto sul fatto dell'informatica, questa è la grande rivoluzione, no? Però la rivoluzione informatica, mentre è estremamente importante, no? Lo sappiamo perché lo usiamo tutti i giorni, eccetera, non è un cambiamento, secondo me, scientifico fondamentale come possono essere altre cose. E vi do un esempio. Secondo me quello che si potrebbe considerare un progetto scientifico veramente d'eccellenza nell'economia è stato il progetto Apollo. Cioè, il progetto Apollo era l'idea di intanto porre un obiettivo che non si sapeva se si poteva fare, no? Secondo, questo progetto ha rivoluzionato completamente l'economia, cioè ha creato i computer. In realtà l'uso dei computer vengono essenzialmente da lì, i primi computer un po' simili, no? Moderni vengono da lì, come i joystick, piccole cose per tutti quelli che passano, no? 4 ore al giorno a giocare ai videogiochi, dovrebbero ringraziare Kennedy, no? e tutti gli astronauti. Ci sono un sacco di programma spaziale, è il tipo di programma che richiede investimenti enormi, no? Progetti che oggi invece molti direbbero no, costa troppo, non si devono fare queste cose enormi, intanto abbiamo problemi qua che da risolvere, no? Soldi, dobbiamo spendere i soldi per risolvere i problemi più diretti. Invece quel tipo di progetto crea una serie di ricadute che cambia enormemente l'economia, no? Questo è un science driver program, cioè un programma guidata dalla scienza, che alla fine poi economicamente ha un ritorno tremendo. Si fanno anche dei studi ufficiali che dicono che per ogni dollaro investito nel progetto Apollo negli Stati Uniti c'è stato un ritorno di circa 13 dollari nell'economia, in termini di generazione di nuovi settori economici. Oppure però il joystick sicuramente puoi usare per cose importanti, no? E i computer, vari tipi di macchinari, no? Però a livello di computer ci sono tantissime cose che, no, che vengono usati. Se guardi, ci sono una serie di cambiamenti nella salute, no? Che vengono anche dalla ricerca spaziale. Molte cose di base che non consideriamo neanche, tipo il Teflon, no? Sulle padelle. Le padelle che non, dove non si attacca, antiaderenti. Quello viene dagli anni 80, dal programma dello shuttle, no? per esempio, i materiali, i vari tipi di materiali nuovi che sono stati sviluppati per andare nello spazio, le leghe di titanio, di una serie di materiali che oggi vengono poi usati in processi industriali, sono stati sviluppati inizialmente per il programma spaziale. Sì, no, infatti questi sono dei nuovi tipi di leghe, infatti vengono dal problema spaziale. Quindi quello sicuramente è un modo di promuovere nuove soluzioni. Poi non è garantito che, no, cioè, a volte ci sono problemi, nel problema spaziale abbiamo visto quanti problemi ci possono essere, ma soprattutto questi problemi sono frutti di negli ultimi anni di un disinvestimento. Hanno tagliato, hanno detto noi applichiamo il principio non dell'investimento in questo programma come volano per l'economia, ma come un settore che deve essere efficiente e avere un bilancio che funziona, deve fare profitto in qualche modo. Quindi riduciamo il bilancio della NASA e diciamo voi dovete entro 3 anni fare questo, se no, no, il pubblico non vede i risultati e non funziona. E così hanno tagliato un sacco di spese e ogni volta che passano un periodo di tagliare le spese casca qualcosa.
Ci sono anche altri settori che sono forse più, sembrano più lontani, penso ad esempio a tutta la tecnologia che è volta ad aumentare la produttività agricola, no? Cioè ancora non abbiamo piantato una pianta sulla Luna, né abbiamo fatto una missione spaziale in cui occorre coltivare cibo mentre si viaggia, perché si va e si torna, insomma, no? Si mangia roba liofilizzata, però già da 30 anni si sta studiando anche come fare crescere, non so, legumi in condizioni opportune perché durante il viaggio producano molti più semi di quanti non ne facciano a terra. Si è scoperto per esempio tenendoli in condizioni di atmosfere povere di ossigeno, povere di gas utili, questi per motivi di sopravvivenza riducono la produzione di fusto e aumentano il numero di semi, e questo è utile per chi deve mangiare, no? Oppure alle tecniche di coltivazione senza mettere la radice nel terreno. Tengo la radice in aria, la continuo a irrorare con una soluzione ricca di sostanze che sono utili alla pianta, riciclo tutta l'acqua e tutta la soluzione che perdo, la raccolgo, quindi riduco nettamente gli sprechi, no? Le cose che noi poi vediamo, non vediamo, cioè bisogna anche abituarsi a cercare di vedere dove sono i risultati di questo programma, cioè se i conti sono stati fatti $13 contro uno, effettivamente può sembrare anche un po' tanto, un po' strampalato come rapporto.
Beh, sicuramente ha investito tantissimo, la cosa che l'Unione Sovietica, però il ritorno nell'economia civile che è mancato, no? Questo è il problema, che c'è stato nelle tecnologie militari e spaziali, hanno fatto tantissimo, infatti c'è la gara, no? Per molti anni, poi c'è la cooperazione, no? Però non vedi il cambiamento dell'economia a livello totale, no? E questo è contraddice, è interessante come processo per studiare perché non ha funzionato, no? Che uno lo può fare senza, no? Purtroppo senza utilizzarlo poi. Cioè non è che, cioè dal momento che hai una certa tecnologia devi espandere questa tecnologia più rapidamente possibile a tutta la popolazione e tutta l'economia, però dal momento che la fai e ci riesci, a un certo punto comincerai a avere meno ritorno, meno profitto da questo, e devi cominciare già a cercare di sviluppare nuove tecnologie.
L'Unione Sovietica ha scelto di andare in questo, cioè andare su questo terreno. Poi possiamo magari fare, che ne so, delle analisi e poter ipotizzare che questa scelta l'ha portata al suo collasso. Non lo so, non penso che bisogna vederci qualcosa di polemico sul fatto che possa aver possa mettere in dubbio che in realtà è la validità del progetto Apollo, che non porta a delle effettive ricadute sociali positive. Non è questo, è un problema di scelte. Nel caso dell'Unione Sovietica è anche può essere anche un bel problema a livello filosofico di ciò che sta dietro, che impostazioni danno. Non lo so, io però su questo volevo fare una specie di piccolo intervento, un intervento che riguardava più che altro la spiegazione dello sviluppo economico legato alla questione demografica. La mia è una piccola polemica verso quelle che sono le impostazioni del concetto ecologista delle cose. Lui prima giustamente ci faceva vedere che se vi sono continui apporti di sviluppo tecnologico, l'aumento della popolazione, l'aumento esponenziale di quello, o comunque l'aumento relativo della popolazione, ha una effettiva un'effettiva ricaduta. Invece ciò che ci dice un po' le questioni ecologiste dicono che in realtà se non vi è apporto di sviluppo tecnologico, che dal loro punto di vista è essenzialmente negativo, la situazione invece rimarrebbe a uno status quo. Lui ci spiega molto bene, ci ha fatto vedere molto bene che in realtà questo status quo che gli ecologisti pretendono che sia cosa può essere? Mi viene un po' il termine. L'Eden, il giardino dell'Eden, dei verdi, questa splendida aurea che dovrebbe rimanere costantemente nell'infinito, dove possono vivere tranquillamente molto bene gli uomini, gli animali, le piante, gli alberi, i fiumi, in realtà è un falso. Ed è un falso proprio, lo dimostra la legge fisica che governa la natura: se non vi è un apporto di sviluppo tecnologico, tutto quello che vediamo è qualcosa che comunque la natura tende a costruire e a distruggere di per sé, o comunque a evolversi, non rimane costantemente, è ciò che invece pretenderebbero gli ecologisti di far credere alla gente.
Io aggiungerei una cosa su la questione della scelta della politica della NASA, perché penso sia interessante in termini di cambiamento di paradigma. Negli anni 60 c'era già da parte di coloro nell'establishment che volevano bloccare, cioè cambiare questo paradigma, no? C'erano degli studi, uno in particolare della Rand Corporation, che accusava gli americani di essere troppo ottimisti. Dicevano che una delle fonti di questo problema è proprio il progetto spaziale. Gli americani credono che si possano risolvere dei problemi e bisogna ridurre questo credo, perché se credono questo non accetteranno mai di limitare la tecnologia e l'industria, che invece è il progetto di chi ha l'idea di un mondo in equilibrio, un mondo in equilibrio cosiddetto in equilibrio sotto il controllo di certe persone, naturalmente. No. Quindi è stata, cioè, noi lo proponiamo, io propongo quest'idea come positivo, è fondamentale per l'economia, e dall'altra parte c'è, cioè, per dimostrarvi che il dibattito veramente c'è, dall'altra parte che c'è chi individua in questo, no, un grande problema, no, un grande problema nell'economia e nella cultura. Ci sarà qualcuno che non è d'accordo a domande? Sì. Uno dei settori, non l'unico settore, sicuramente è.
I settori principali
Allora, come economia, magari dopo Flavio spiegherà un po' più la questione del come funzionerebbe, perché non pensiamo che sia che il governo deve decidere tutto quello che succede nell'economia, no? Sicuramente per questi settori fondamentali il governo deve stanziare i soldi. Allora, cosa sono? Adesso c'è un aspetto sicuramente principale, è l'aerospaziale, però in generale deve finanziare le infrastrutture, e le infrastrutture ad alto contenuto tecnologico. Quindi la proposta nostra è di fare negli Stati Uniti, come in Europa e in tutta l'Eurasia, una rete di treni a levitazione magnetica. Quindi invece di fare già negli Stati Uniti le ferrovie mancano,
uno dei grossi problemi, quelli che sono in Cina, so che la carta Shanghai e Pechino
ha dei grossissimi problemi.
Da
quello che ho sentito, beh, c'è una polemica su questo e c'è una campagna, possiamo vedere cosa sono. Esatto, sicuramente c'è chi è proprio contro l'idea del treno di levitazione magnetica e quindi alimenta polemiche. Poi non per dire che non ci sono problemi che possono essere risolti, ma c'è sicuramente chi dice che ci sono un sacco di problemi, e per quello non l'hanno fatto in Germania, hanno bloccato essenzialmente questo progetto in Germania, dicendo che è pericoloso, che non frena bene, che è troppo rumoroso, una serie di cose che appunto in generale sono state dimostrate false, credo. Poi i problemi sicuramente appunto sono da risolvere, ma quel tipo di investimento rappresenterebbe la creazione di tutto un nuovo settore economico, no? E parlare di, per esempio, riconvertire una parte dell'industria automobilistica americana per questo, no, dimostra la potenzialità, no? E quindi è il tipo di lavoro che crei nell'economia, non è solo l'operaio, no, solo col martello che spacca il muro. La cosa più complicata richiede operai più qualificati, richiede più ingegneri, no? Quindi per avere un'economia sviluppata non è solo una questione della ricerca di alto livello, ma poi un miglioramento poi del livello di istruzione della popolazione in generale. Sicuramente un altro punto è nella sanità. Già dagli anni 70 la Roche ha creato, nel 74 mi sembra, quello che si chiamava un task force sul olocausto biologico. Cosa vuol dire? Questo è, la Roche diceva, se si seguiranno delle politiche di smantellamento delle infrastrutture, cioè di disinvestimento, quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, cioè le infrastrutture sono rimaste uguali in molti settori, no? E nel tempo crollano, no? solo i ponti, le strade, i treni che sarebbero da sostituire richiederebbero un investimento enorme adesso. E anche le infrastrutture sanitarie, e se si segue la politica del Fondo Monetario Internazionale nel terzo mondo, troveremo una situazione dove malattie che pensavamo fossero scomparse torneranno, no? Per la distruzione delle condizioni igienico-sanitarie, no? E nuove malattie probabilmente potranno svilupparsi, no? Non ha previsto l'AIDS direttamente, però ha detto, no, questo tipo di situazione, no, sarà il breeding ground, la terra di, no, dove potrebbero svilupparsi nuove malattie. Quindi e con l'AIDS anche lì abbiamo proposto degli enormi programmi di ricerca per capire, per veramente sviluppare un vaccino, cosa che è stato bloccato perché l'AIDS, i soldi non sono stati investiti come dovevano essere, soprattutto all'inizio, quando invece c'era la possibilità di rallentare la diffusione, no, del virus. E per motivi politici. La Russia è stata attaccata politicamente, pubblicamente, da Elizabeth Taylor, da tutti, da una serie di personaggi di Hollywood, hanno fatto dimostrazioni per strada contro la Russia, perché la Russia è un fascista, perché dice che chi ha l'AIDS deve dirlo al medico, cioè il Dipartimento di Salute Pubblica, di Sanità, deve sapere se tu hai questo virus, per prendere misure di sanità pubblica, no? come quando tu hai tubercolosi, non è che puoi, cioè, lo devono sapere. Sì, infatti adesso da alcuni anni è obbligatorio che, no, che si comunica, però prima cosa cercare di capire da dove è arrivato, no? Nel senso, una persona si cerca di capire, stabilire dove può aver preso questa cosa, no? Questa è naturalmente la prima cosa. Secondo, ti devi curare con i metodi possibili.
Ma nel senso, per
quello si
capisco.
Sì. Sì. Beh, diciamo che comunque. Beh, bisogna vedere perché aspetta, Ivan, per favore. Ma anche l'AIDS, no, anche l'AIDS comunque, la gran parte della trasmissione, no, gran parte, diciamo una buona parte della trasmissione all'inizio era attraverso alla sanità, anche il sistema sanitario del sangue degli aghi, no? Allora questa è sicuramente una precauzione estremamente importante, no? Allora, e poi la questione era ancora aperta, e in un certo senso è ancora aperta, no? Se in certe situazioni l'AIDS può essere trasmessa in modi non sessuali, perché la possibilità c'è, quello che si è stabilito è che la probabilità è molto molto bassa, è bassissima, però teoricamente lo starnuto potrebbe trasmettere il virus, però il virus non sopravvive, no? Fuori dal corpo sopravvive molto poco, quindi è pochissimo probabile, oppure attraverso i bambini che giocano, magari il bambino che morde l'altro, no? Queste cose, quindi non è la cosa, cioè, così separata da, no, da altre malattie, no, così per dire. Quello che l'opposizione alla cosa è stata dire che questa è una questione, l'AIDS ha i diritti civili, cioè se tu dici che poi la proposta precisa di La Russa in California si chiamava la proposizione 64, contro cui hanno fatto le manifestazioni, no? Era di mettere l'AIDS sull'elenco delle malattie infettive, cose che adesso da anni si è già fatto, ma non era neanche sull'elenco, no, perché se fai così allora è obbligatorio comunicare chi ce l'ha e cercare di capire dove è arrivato, no? All'inizio, soprattutto quando non era così diffusa, questa era molto importante, adesso è praticamente possibile capire da dove è arrivata, no? In molte situazioni, se è così diffusa, no, soprattutto nei paesi poveri, no, dove c'è il problema vero, perché lì la gente non viene curata, e lì ci sono i problemi sanitari che possono, no, creare le condizioni dove il virus può cambiare, come l'influenza aviaria, no? In certe condizioni igienico-sanitarie si creano i pericoli di, no, della diffusione di massa delle malattie. Quindi questo è per mettere semplicemente sull'elenco, questo è, no, perché se si fa così allora stai attaccando gli omosessuali, no? Questo era, cioè, era il grande dibattito. Chi vuole curare l'AIDS attacca gli omosessuali, no? Perché lo volete stigmatizzare. Beh, tanto vogliamo salvare la vita se possibile, no? Però questo è stato uno dei grandi dibattiti. Quindi sicuramente, appunto, la sanità, come uno dei settori, sanità, appunto, certi tipi di infrastrutture, l'aerospaziale, no? Poi ci possono essere vari altri settori, la fisica, l'energia fondamentale.
C'è un settore che darebbe immediati riscontri.
Ah, oddio, immediati riscontri non si sa mai, però non è quello che... Cioè, settore...
Bisogna
andare a?
Bomba sicura.
Su che cosa?
Sui risultati da ottenere.
Ma perché? Bomba sicura non c'è. Vabbè, no, per la disoccupazione e la crisi non è difficile, se uno fa le infrastrutture già crei un sacco di occupazione. Franklin Roosevelt, no, negli anni 30 ha fatto, no, cioè, no, ha lanciato una serie di creazioni di, no, di dighe, di, no, di della rete elettrica, della sanità, delle biblioteche, no, che ha creato un sviluppo, cioè ha creato lavoro, quindi va benissimo, no? Poi, se questo rappresenta cioè, non è che fare la diga rappresentava la grande scoperta tecnologica che ha rivoluzionato il mondo, semplicemente ha sconfitto la malaria in certe zone degli Stati Uniti, questa cosa. Poi nel frattempo devi anche, cioè, c'è la ricerca, la ricerca per sviluppare la fusione nucleare con quello che è, no? E che ti permette di poi veramente cambiare il modo in cui funziona. Sì, ma neanche la fissione.
Se si volesse, non saremmo in grado.
Infatti, e questo è molto importante, che la capacità industriale scientifica viene persa. Non è che un giorno si decide e poi si fa, è un grosso problema. In Italia c'erano un sacco di ingegneri nucleari, no? E adesso ce ne sono rimasti qualcuno.
No?
Ah, ripartito tutto. Ecco. C'è qualcun altro che ha una domanda, contestazione, prima che tu vada un'altra volta?
Ma io volevo fare...
Lui? Anche no, andate...
Ma io volevo fare una precisazione alla luce di quanto ho detto prima. No, a riguardo degli ecologisti, giorni fa sulla RAI era intervistato Pecoraro Scagno, no? E Pecoraro Scagno, dopo l'intervento di un esperto in materia che sosteneva l'idea degli OGM, ha tenuto a precisare che non sono preconcettualmente i verdi preconcettualmente contro gli OGM, ma lo sono in quanto le grandi multinazionali brevettano la possibilità di creare un alimento, impedendo quindi al piccolo produttore di poter altrettanto fare. Però qui il problema non riguarda, cioè se te riconosci la bontà di quel prodotto grazie all'intervento umano, la soluzione a fare in modo che vi sia una ricaduta positiva sulla società non sta nell'impedire che quella multinazionale lo faccia, quanto in impedire che gli WTO, i GATT, che ti pare, i NAFTA e così via, questi accordi creino una forma di monopolio nel settore, no? Sì. Quindi la soluzione politica trovata sembra un po' contraddittoria a questo punto di vista. E poi, alla luce di quello che diceva prima Ivan, in seguito alla domanda, all'osservazione fatta sull'Unione Sovietica, no? Sul primo o secondo volantino della Rosa Bianca c'era la citazione di un, mi sembra, della politica di Aristotele, dove Aristotele racconta come un certo Dionisio, non ricordo, a Siracusa nel giro di 5 anni, grazie a una tassazione fiscale, aveva azzerato i patrimoni dei privati, di modo da impedir loro di poter cospirare nei confronti del tiranno. Ecco, se trasliamo questa storiella in pratica ai giorni nostri, all'Unione Sovietica, chissà che la motivazione potesse non fosse proprio quella, ossia la rivoluzione scientifico-tecnologica è utile all'oligarca, al tiranno, soltanto nei termini in cui non gli fa sfuggire di mano il parco buoi, diciamo. Laddove questa ricaduta sul parco buoi me li rende più liberi, alla luce anche delle considerazioni che faceva il Cusano a suo tempo, ossia che l'emancipazione dell'uomo dalla natura rende sostanzialmente l'uomo libero. E rendendoti libero ti rende anche forte pensatore, forte contestatore, laddove ci sia un politico, un tiranno poco gradevole.
Sì, ma ti volevo chiedere, se diciamo
si va di parlare
qui, se
fosse arrivata un anno prima rispetto agli Stati Uniti sulla Luna, quanta ricaduta economica ci sarebbe stata in America del famoso dollaro? Cioè, per ogni dollaro investito, quanti ne avreste ricevuti? 13 o 0,3? È questo il punto.
Il punto però dipende anche dai politici, perché i sovietici sono stati i primi a fare certe cose, no? E quindi non è che gli americani erano i primi a fare tutto. La battaglia era di mandare un uomo nello spazio, no? Quindi cioè, i sovietici non è che erano, no, così indietro. E quindi lo Sputnik ha rappresentato la grande, no, spinta, eccetera. Molti vorrebbero ridurre l'importanza della cosa solo alla gara tra americani e sovietici, no? Come se non ci fosse anche un'altra importanza nella cosa, perché alla fine, per fortuna, infatti, si è fatta la collaborazione, no, sulle cose. Però i sovietici sono stati i primi, no? Infatti il tasso di perdita dei raggi, dei lanci dei satelliti, eccetera, è bassissimo. No, gli americani praticamente non ne lanciano più, facciamo lanciare dai cinesi e dai russi. Cioè, i russi, l'Ucraina, Kazakhstan, no? Vengono lanciati da lì, e gli americani, appunto, poi al momento non andiamo neanche, appunto, alla stazione orbitante, siamo tornati, no? Poco tempo fa, però abbiamo un grosso problema. Quindi se avessero vinto, in un certo senso, fossero stati i primi sovietici, dipende, nel senso, se qualcun altro fa qualcosa dipende qual è l'atteggiamento politico. Se l'atteggiamento è i sovietici sono stati i primi, allora gli buttiamo una bomba nucleare, no, per fermarli, che magari è l'atteggiamento di Truman, no? Sicuramente no, però l'atteggiamento, io penso che dal modo in cui l'ha presentato Kennedy, io penso che sarebbe stato molto simile. Io penso, cioè dal carattere economico, anche concettuale del progetto, non penso che sarebbe cambiato così tanto. Poi magari sarebbe stato più collaborativo, chissà. Magari sarebbe stato più positivo in questo senso. No?
C'era lui con la... Volevo chiederti una cosa e dire un'altra cosa. Volevo chiederti, tu avevi parlato di ipotesi che stanno alla base del sistema economico, quindi una sorta di visione del mondo che in un certo senso determina la costruzione economico-finanziaria, e condivido. Però appunto volevo chiederti, secondo te qual è la visione del mondo che in un certo senso ha portato alla situazione economica attuale, e in che modo la creatività potrebbe... intervenire su degli aspetti che effettivamente sono problematici? Sempre tu rilevi aspetti problematici, sì, immagino. E un'altra cosa, con la polemica che ho trovato molto gustosa lanciata da te rispetto all'ecologismo, perché non ho ben capito, nel senso, per ecologismo cosa intendi? Nel senso, cioè, ecologista è chi non è d'accordo, per esempio, che si possano trasportare terreni nuclearizzati su e giù senza particolari bolle? Per quello mi sembra ecologismo, no. Però di fatto sono gli ecologisti che più si battono, cioè a me sembra più altro ragionevolezza, nel senso.
No, io
Se le due domande penso che vadano molto bene insieme, perché quando ho parlato di cambiamento di paradigma, mia intenzione è di mettere ben in chiaro cos'è la concezione dell'uomo che c'è dietro questo cambiamento, che è ben diverso da, cioè ben diverso, è su un altro piano, diciamo, non necessariamente ben diverso, anzi, è su un altro piano rispetto a quello che oggi comunemente viene considerato ecologismo. Questo è il problema. Ma io penso che il cambiamento sia... cioè il cambiamento di concezione sia proprio qui, cioè quali sono stati i cambiamenti che hanno portato a, no, alla crisi, cosa bisognerebbe cambiare. Bisogna cambiare proprio cioè, la cosa molto diretta. Se diciamo, no, che c'è la sovrappopolazione, no? Allora, cioè, adesso è una è un assioma di una buona parte della società o del mondo accademico che c'è la sovrappopolazione, no? Allora, se c'è la sovrappopolazione, sicuramente non ci preoccuperemo di, e infatti nei fatti non ci si preoccupa, di come sviluppare i paesi africani. Diciamo che il problema dell'Africa non è che non hanno la tecnologia, è che sono in troppi, no? Allora, lì bisogna intanto andare a vedere se è vero che siamo sovrappopolati. Sicuramente in Africa e in America Latina no, perché la densità demografica lì è più bassa che la densità demografica in Italia, no? Allora il problema sarà un altro, no? Però c'è chi scrive interi libri per dimostrare questo o quell'altro, no? Però c'è una grande frode anche della presentazione, no? Dei problemi, come i limiti allo sviluppo. Questo è, cioè, il famoso libro, no? Del 71, che diceva ci sono tutti questi problemi, enormi problemi, che problemi che possono essere in parte veri, no? Però lì entra la concezione dell'uomo. Se ci sono questi problemi, se l'uomo veramente sta consumando tutte le risorse, cos'è la soluzione? Qui bisogna essere chiari su cos'è l'uomo. La soluzione è limitare l'attività dell'uomo o migliorarlo? È molto, no? È molto semplice, però, cioè, la differenza è molto piccola. Quindi, esatto,
come qualcosa che ha il dominio della natura, come qualcosa che fa semplicemente
parte. Ma no, ma secondo me l'uomo è sia parte della natura e ne è al dominio, è tutte e due. Perché avere il dominio sulla natura non significa, almeno come lo penso io, poi magari tu intendi in un modo un po' diverso, non significa che io distruggo la natura, significa che io studio la natura per capirla e poi applico quei principi, no, per migliorare la natura, di cui fa parte l'uomo. L'uomo è la parte più avanzata della natura. Cioè, l'uomo non è anche questo un problema, appunto, nella scienza e nella fisica. L'uomo è vita, la vita fa parte del mondo fisico, no? E purtroppo la fisica non ci spiega la vita, no? C'è chi la vuole fare e ci sono molti che non la vogliono fare, perché, proprio perché hanno una visione, una filosofia della scienza che rifiuta, no, quest'idea. Dice: noi abbiamo un certo modo di guardare il mondo e la vita sarebbe completamente contraria. Noi diciamo che il mondo fisico è governato dall'entropia, no, universale, e l'uomo cosa c'entra? La vita cosa c'entra? Non mi possono spiegare neanche lo scarafaggio, no? Quindi
non c'è contraddizione tra il principio dell'entropia e il principio della nascita della vita, proprio.
No, l'entropia universale, io sto dicendo. Chi suggerisce l'entropia universale? Ma secondo me sì.
Guarda, diciamo, qui sulla Terra l'entropia è diminuita perché nasce la vita, fuori non è stata perché dobbiamo
andare. No, però la crescita, cioè l'aumento dell'ordine, della complessità, cioè è dichiaratamente contrario a...
Localmente non può avere, perché localmente...
No, ma quello che sta... Ecco, è lì la differenza, no? La questione è, noi, la vita è un'anomalia, che è quello che mi stai dicendo tu. Localmente c'è la negazione dell'entropia. La vita è un'anomalia, allora, rispetto al tutto.
Vabbè,
localmente. Io sto dicendo, però, vado qualcosa in più, che in realtà il sistema, cioè il mondo fisico, è governato dal principio, no, della vita. Questo è quindi la contraddizione c'è, siamo d'accordo, che questo è diverso da quello che...
Non c'è, perché tu prendi il frigorifero, allora il frigorifero apparisce localmente, dentro è più freddo rispetto a fuori, allora ti sembra localmente che contraddica il principio dell'entropia, perché lì, diciamo, va a raffreddarsi un corpo freddo già, ok? Però globalmente l'entropia invece aumenta più fuori, che aumenta di più rispetto a quanto si diventa dentro.
Allora...
anche localmente...
No, ma questo solo in un sistema chiuso, però. Se il sistema è chiuso, questo vale. Ma dov'è il sistema chiuso? Quello che sto dicendo, il mondo non è un sistema chiuso. Questo è il punto.
È aperto con chi?
È aperto. Intanto è aperto con il pensiero, che è una cosa che non è riconducibile, no, a la somma, no, il calcolo dell'energia chimica che puoi definire. Questa è la prima cosa. Quindi già c'è un'energia esterna al tuo sistema che non puoi quantificare così facilmente, no? Due, dov'è la fine dell'universo?
No, perché no? Chiuso, perché si intende limitato, guarda che una cosa è un
limitato. Sì, vabbè, benissimo.
L'universo può essere limitato e chiuso.
Allora, io dico, allora facciamo dal punto di vista di quello che dicevo prima, il pensiero, no? Il pensiero lo rende un sistema aperto,
no? No, se un sistema di pensiero più diverso di tornare chiuso,
no, perché è diverso, cioè il pensiero non è riconducibile alle leggi appunto fisiche, nel senso è una cosa metafisica che ha un effetto fisico, cioè fa questo collegamento che sconvolge, no? Sconvolge la situazione.
Posso dare un esempio di questa apparente contraddizione fra ambientalismo positivo, cioè difesa e sviluppo della natura, e ambientalismo negativo. Leibniz stesso, qualcuno di voi è mai stato a Hannover, che è un po' la città, c'è cioè la Leibniz House, ci sono stata, e la cosa che mi hanno consigliato di andare a vedere, oltre alla sua casa dove adesso si tengono concerti, conferenze, cioè, è il Leibniz Garten, cioè i giardini che ha progettato Leibniz, che dà un'idea di come la natura non si sviluppa da sola, cioè c'è anche il pensiero dell'uomo che pianifica come svilupparla. E in questo caso lui ha fatto una cosa meravigliosa, in una situazione in cui probabilmente non c'era niente, c'era il palazzo reale e basta, ha sviluppato un roseto, ha sviluppato delle cose con forme particolari. Lo stesso ho visto in Virginia, mi hanno fatto notare che il grosso, le cose veramente che ti appaiono stupende naturalmente sono state pianificate da giardinieri che le hanno create in quel modo. E progetti simili, per esempio quello per irrigare Sahara, per portare l'acqua in quelle zone, cioè, vengono in alcuni casi c'è un'opposizione di fondamentale da parte di alcuni che si dicono ambientalisti. Non è un caso che si chiama World Wildlife Fund, il presidente di quell'istituzione lì è il principe Filippo d'Edimburgo, i quali si oppongono a questi progetti, per esempio in Africa, non perché sono ambientalisti, non perché sono ecologisti, ma perché vogliono tenere l'Africa in una condizione di sottosviluppo. Quindi lì, rispondendo a quello che dicevi tu, cioè qual è la concezione del mondo e dell'uomo che invece ispira questa crisi economica che abbiamo adesso? È esattamente questa. Lì il giovane romantico che vuole difendere la natura o l'orsetto panda, cioè, non c'entra niente, cioè lui si illude di fare qualcosa di positivo per difendere delle specie in estinzione. Ma dietro tutto questo apparato c'è gente che vuole tenere l'Africa nella povertà più totale per usare e sfruttare le risorse di quel continente a gratis, cioè senza dare niente alla popolazione in cambio delle risorse che ruba, perché è quello che abbiamo fatto noi col colonialismo, e che vuole, per esempio, non è un caso che comprano enormi parchi naturali dove invece si potrebbe sviluppare l'agricoltura, si potrebbe fare qualcosa per le tigri, tra l'altro questi parchi naturali di proprietà degli inglesi sono stati usati per addestrare i guerriglieri che hanno fatto svariate guerre in Africa. Quindi c'è un controllo sulla natura da parte di gente la cui concezione del mondo è opposta, cioè che l'uomo è, com'è che l'ha definito Carlo? No, Filippo, l'uomo è, no, che lui vorrebbe rinascere come un virus per uccidere la popolazione in eccesso. Questa è la loro concezione dell'uomo, cioè che c'è troppa popolazione. Però l'ambientalismo vero è quello che dice con la tecnologia tu salvi la natura e anche l'uomo, cioè non
se
c'è una
contraddizione. Se un ecologista bisogna la smascherare.
Infatti. Infatti, però siccome appunto c'è una grande confusione, no, c'è una grande confusione su che cosa vuol dire, no, l'ambiente, e appunto si tende a fare questa distinzione, chi è per lo sviluppo economico e contro l'ambiente, no? Questo tende a essere, cioè, a parte tu, no? Dico, cioè, non è abbastanza, è abbastanza normale, per esempio.
Speriamo che non avvenga la conclusione opposta, cioè che chi è ecologista sicuramente è per il progresso economico.
Beh, no, io ti dico che alla base, cioè la creazione dei movimenti ecologisti è questa. No, cioè WWF, cioè i Greenpeace, sono gruppi che sono stati creati dagli oligarchi, non dati,
no?
Sì. E quindi il problema c'è assolutamente, no? Poi il modo di smascherare o quello che è di discutere con le persone per, no, cercare di introdurre un aspetto ragionevole. Il problema è che siamo al punto in cui la ragione manca moltissimo da questo discorso, perché c'è una paura, no? È stata inculcata attraverso, no, i mass media, la paura. I bambini viene, no, hanno le cose che vuoi fare la scuola, no? E quindi si crea una base culturale, no, che vede questo problema dell'uomo che distrugge, no? È un grosso problema, è un cambiamento culturale, è un pessimismo culturale che, no, nega questa capacità particolare dell'uomo. Quindi noi facciamo il possibile, pubblichiamo una rivista scientifica, facciamo, no, il possibile. Poi i cambiamenti avvengono, adesso appunto c'è una sorta di ritorno locale, localizzato nel senso che non di principio, ma alla fissione nucleare, perché qualcuno si rende conto di, abbiamo firmato il protocollo di Kyoto, no, in realtà quello che non ci produce le emissioni è un nucleare, no? Sono cose di questo tipo. Però troverai, io penso che troverai, perché noi siamo un movimento che va a parlare con le persone tutti i giorni, quello che facciamo, e si trova che questo è un enorme ostacolo, cioè è un enorme ostacolo questa idea, il concetto del, no, dell'uomo che distrugge. L'uomo sicuramente può distruggere, non c'è dubbio. No. Sì, ma benissimo. Ma in nome, no, ma non è che l'uomo non fa niente di distruttivo. Ma non è lo sviluppo economico. Ma non è, no. Benissimo.
Non è solo un venduto.
Benissimo. Benissimo. Sono d'accordo. Benissimo. No, sono d'accordo. La questione è, allora ci vuole lo sviluppo economico o no? Allora, lo sviluppo economico non è la speculazione, questo è il fatto. Il problema, la distruzione dell'ambiente, è la speculazione, è la globalizzazione. Questo è il problema. No, che non è sviluppo economico, è questo il punto. E quello, come vogliamo definire noi? Infatti non è difficile trovare un punto d'accordo, cioè non è che noi alla fine diventiamo un ecologista e ci spariamo, di solito abbiamo una bella lunga discussione e ci si stabiliscono dei principi e si dice, beh, continuiamo a parlarne, no? Però, ripeto, c'è un grosso problema di una paura di fondo che non è razionale, secondo me, è stata inculcata. Però, benissimo, si può discutere e si può fare progressi, no? Cosa stavo per dire, cosa stavo parlando? Ho dimenticato. La globalizzazione, la speculazione, no? Cioè, speculazione finanziaria troviamo in molti gruppi di protesta, soprattutto nei movimenti antiglobalizzazione, si trova subito tanti punti di accordo in termini di chi sta distruggendo il sistema economico, chi imposta un sistema economico è ingiusto. La questione è poi che cosa è la risposta, perché se la risposta è Jeremy Rifkin, si veramente male, non è poco, eh? Nel senso, certo, ci sono anche altri, probabilmente anche peggiori, anche alcuni migliori, però quindi la risposta, no? Non è, bisogna identificare qual è il principio di base dietro l'economia quando si parla della risposta. È quello che stiamo dicendo, se no si fa un enorme problema, si rischia di fare la cosa sbagliata, appunto, secondo me l'Africa è l'esempio maggiore, no, di questo, perché uno, anche i gruppi, no, molto buoni, secondo me, un sacco di persone che fanno volontariato eccetera, ci sono un po' due tendenze, c'è una tendenza di quelli, noi facciamo le cose un po' dirette perché non pensiamo di poter cambiare la cosa a livello più grande, no, quindi un po' delusi in questo senso qua, che ok, allora discutiamo se si può fare o no. No, però sicuramente gli oligarchi sono contenti se tu pensi di non poter cambiare le cose in grande, sono contentissimi, no? È il loro primo obiettivo. E secondo è quelli che dicono, però, no? siccome io identifico sviluppo economico con Milano, no? Dicono, vogliamo riprodurre Milano, no? In Ghana sicuramente no, fa schifo, no? Ok, quelli che dicono, allora, no, cosa facciamo? Noi facciamo un progetto per i poveri per comprargli la mucca, no? E che va bene, però se portassimo l'acqua potabile, no? Un obiettivo un po' più alto, quindi non ci si pone neanche l'obiettivo, no, un po' più consistente. Attenzione, e questo è un problema.
Scusami, attenzione, acqua potabile inteso come? Perché le stesse associazioni ambientaliste hanno finanziato ad esempio dei progetti isolati senza però una pianificazione.
Benissimo.
E anche i pozzi attraverso,
certo,
la pianificazione infrastrutturale, perché lo stesso movimento. No, perché ambientalisti piuttosto che organizzazione volontariato, cui tecnico c'è un riferimento, anche loro finanziano sempre questo, considerando l'acqua come energia suprema, il pozzo. Ma qui Andrew non sta facendo riferimento al pozzo, Andrew sta facendo riferimento a una pianificazione infrastrutturale, un qualcosa,
sì,
che va
a importante questo, importante come distingue il pozzo, è importante, però sicuramente il progetto Transacqua, un progetto di un sistema idrico, no, che permette, è un cambiamento, no, molto più grande, no.
Voglio dire, cioè, nella vita si fa a volte quello che si può, ad esempio in Calabria, parlando di mio amico sindaco, voleva mettere l'acquedotto per il paese, ma gli hanno sparato in casa, quindi diciamo a volte non fa quello che può.
Lui ha detto che uno fa quello che può. Sì. No, ma sì. Benissimo. Benissimo. Noi ricordiamo qual è il punto di vista. Qua il nostro punto di vista non è fare la classifica tra i potenti e gli impotenti e i venduti. Questo non è lo scopo di quello che facciamo con il movimento. Lo scopo è di cercare di cambiare la politica. No? E per fare questo bisogna, no, lavorare su due versanti. Uno, a livello istituzionale, no? Cosa fa l'istituzione, ma per questo ci vuole la popolazione anche che discuta le cose in modo serio, no? Quindi noi cerchiamo di introdurre nel dibattito cose che secondo noi non sono trattate abbastanza bene, o dove c'è un dibattito finto, no? Quindi siamo i primi a volere, siamo, io parlo per me, però parlo per tutte le persone che conoscono questo movimento, i primi a parlare con qualsiasi persona che pensa di voler fare qualcosa, combattere l'ingiustizia. Questo è il punto di partenza, è combattere l'ingiustizia. E spesso queste persone, quando ero all'università io, più di 10 anni fa, i ragazzi che io trovavo più aperti politicamente erano quelli super di sinistra, no? Perché era la fine degli anni 80, inizio anni 90, c'era la guerra in Iraq, la prima guerra in Iraq, e tutti avevano paura di dire qualcosa, e gli unici che non avevano paura erano gli ambientalisti, e quindi facevamo un sacco di cose pure insieme. Poi discutevamo e abbiamo trovato che sulla concezione dell'uomo c'era da discutere molto. Però vi do un esempio da Amy Robinson, che secondo me è l'esempio veramente molto attinente. 2 anni fa sono stato con lei a Metaponto, no, dove c'era la proposta della discarica, cosiddetta discarica nucleare. Dovevamo andare a una conferenza a Matera sulle donne leader, e la notte, la prima sera che siamo arrivati lì, ci hanno portati subito alla stazione ferroviaria di Metaponto, dove c'era il blocco dei binari, no? Perché è arrivata Mia Robinson, grande leader per i diritti civili. Lei non ci avevano detto niente, che però sapevamo che la situazione era così, no? Quindi lei cosa ha fatto? Sono andati lì, televisione, no, microfono, ecco Mia Robinson che è venuta ad appoggiarci, no? Lei dice, se qualcuno calpesta i vostri diritti dovete battervi, no? Dovete difendere i vostri diritti, e poi dobbiamo mettere gli scienziati a risolvere il problema. E sarebbe assurdo, no, battervi per non avere, no, queste scorie qua e mandarle da un'altra parte. Dobbiamo risolvere il problema. Se possiamo riciclare, no, le lattine, allora dobbiamo investire, chissà se sarà domani o se sarà tra 10 anni, o sicuramente se non investiamo non ci arriviamo, no? Per risolvere i problemi. E poi il nucleare è fondamentale per i paesi poveri, per l'indipendenza energetica, no? Ha spiazzato tutti, ha 90, aveva 92 anni, sorpreso anche me quanto è stata, no, veramente brava e precisa su questa cosa. Ha detto questa cosa anche nell'ufficio del sindaco di Matera, tutto quanto. Quindi lì la questione dell'atteggiamento, il suo atteggiamento è un atteggiamento ottimistico nelle capacità dell'essere umano, tutt'altro che contro l'ambiente, no? Per nulla. Situazione di povertà sono una situazione dove l'ambiente viene distrutto, no? Allora, quindi sì, assolutamente, assolutamente. Poi allora, che ci siano dei furbi, dei cattivi in tutti i settori che cercano di sfruttare queste cose, non c'è nessun dubbio. Però la questione è, bisogna stare attenti a fare il principio, perché quello che succede anche in questi casi, cioè, allora, qualsiasi tentativo, no, di migliorare il mais, no, fare, geneticamente, allora è una manovra della Monsanto o di chi altro, no? Sì. No, sicuramente il modo in cui è stato fatto adesso, le colture decise da, alla fine sono 3-4 società, è un modo sicuramente sì, no, lo so, e ogni anno devi ricomprare, ma sono sicuro, ed è anche molto pericoloso a livello ambientale, è anche molto pericoloso che andiamo verso la monocultura a livello mondiale, no? Che è molto problematico sicuramente, no? Allora, però che non sia la Monsanto che rappresenti lo sviluppo economico, la scienza, purtroppo sono anche loro che fanno la ricerca eccetera, ma qui ci vogliono i governi, questo è il fatto, i governi devono regolamentare, devono, no? Devono decidere, e questo è il fatto, questo è, beh, allora cosa facciamo? Cambiamo il governo, no? Cambiamo la politica del governo, è quello che facciamo, è questo il punto, no? Va bene, io smetto di registrare qua e possiamo andare avanti. Break.